In questo episodio, novità da Ark che a questo punto punta a distruggere completamente Google. Vediamo come fare. E poi un sistema nuovo inventato da Nendo per bere la birra. Un boccale incredibile, senza senso. Alcune maniglie nuove per Carriole, che anche qua rivoluzionano il modo con cui facciamo design. Finalmente, direi, molto bello. Nuova roba da Miss Chief. Un rebrand fighissimo di Giardini Botanici di New York. E altra roba pazzesca, tra cui anche Neuralink finalmente impiantato. Allora, sigla, sigla. Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Happy New Year. Finalmente il 2024.
Allora, però che due cosette prima di iniziare questa puntata scoppiettante. Allora, prima di tutto, giovedì scorso è uscito il nostro primo video del nuovo format di Caffè Design, in cui ci prendiamo dello spazio ognuno di noi per raccontare un po' il design dietro
sì.
alcune cose.
Il nostro primo video YouTube. Nani è diventato uno YouTuber.
Va bene, perfetto. Vabbè. Siamo finalmente dei YouTuber, molto bene. Doveva succedere prima o poi. Adesso
giro con la telecamera.
È su Threads, quindi Threads dal punto di vista di Thread Designer. Tocchiamo appunto tutti gli aspetti, dalla UX, dalla strategia, dal branding, insomma tutto quello che secondo noi è Threads. Lo vedete lì, insomma molto.
E giovedì prossimo uscirà il prossimo episodio su.
Non fare promesse che non puoi mantenere, Breccia. Perché giovedì prossimo? L'altro, sì. Intendi? Non questo.
Quello dopo, però.
Quello prossimo, Venturo, su Twitter per l'appunto. Partiamo subito, Breccia, con la bomba che ovviamente è uscita un minuto fa, praticamente prima di registrare. Vai.
Allora, conoscete Arc Browser, il browser che vi sto spammando da anni? Benissimo, sì. da mesi in realtà. Sì. Beh, è semplicemente il browser migliore che sia mai stato fatto. Ma cosa usi tu, Chrome?
Sì. Vecchio.
Pescate, Chrome.
Nonno.
Allora, Arc.
Dai, convincimi.
Piccola sintesi di Arc. Arc fondamentalmente è su base Chromium, quindi ha le performance di Chrome, però ha una UX particolarmente curata. Sono attentissimi a far funzionare tutto al meglio. Ha una marea di piccole funzioni. Fondamentalmente loro hanno questa idea che il browser sia come la vita delle persone, perché effettivamente ci passiamo tanto tempo, e quindi l'hanno divisa in categorie. Se tu hai lo usi per lavoro o per la tua vita professionale, puoi creare due gruppi. Quindi in una pagina hai Arc personale con tutti i tuoi account personali, con swipeando passi invece ad Arc per uso professionale con tutti gli account che utilizzi
a livello lavorativo.
Bene. Allora, questa cosa è molto intelligente.
Vabbè, cioè, questa è una nuova release, quindi.
Loro presentano ogni settimana delle nuove funzioni.
Vogliono andare in burnout, praticamente.
No, loro sono folli, no? Perché poi alcune cose sono di una complessità infinita. Tu vedi ragionamenti e dici, ma perché diavolo hanno speso tutta la settimana per fare questa roba totalmente
inutile? Vabbè, mica lavorano di settimana in settimana.
Non lo so, però cose sono complesse. Vabbè, fatto sta che hanno presentato con un video estremamente informale, come proprio il loro modo, l'atto 2 di Arc, cioè i piani futuri. E hanno fatto vedere che cosa farà Arc nel futuro, in realtà probabilmente settimana prossima, perché l'app già lo fa. Fondamentalmente hanno raccontato questo nuovo modo di vivere, di navigare internet, che è esattamente quello che abbiamo raccontato nel reel settimana scorsa.
Vero.
Cioè il fatto che non cerchi più il sito, ma cerchi la risposta. Di conseguenza lui fa vedere qualche esempio qua degli sconosciuti, fa vedere che scrive sulla ricerca di Arc i video di Steve Jobs dove presenta l'iPhone, l'iPad e il Macintosh. E lui apre tutti i video e nella tab laterale tutti i video già cercati, cioè
non ho capito un cazzo, me lo puoi spiegare?
Manca lo step di Google dove tu scrivi la roba e c'è tutti i siti, non le pagine di Google. Lo salta completamente, fa ricerca per te e te le lista tutte quante nella parte laterale del browser.
Tu dici creami una cartella con sei siti dove trovo le ricette, e lui ti crea la cartella con già i siti.
Quindi usa l'intelligenza artificiale generativa, LLM, eccetera, come fanno ormai Google, pure ha presentato
questa
roba.
Sì, esatto. Però diciamo che è estremamente integrato.
lo fa pure Bing.
Frasi che no, non pensavi voglio, di dire.
Esatto. Cose che non pensavi di poter mai dire. Lo fa anche Bing.
Allora, però devo dire la verità. Il valore aggiunto di Ark, ne stavamo parlando prima, è sicuramente a livello di esperienza. Perché comunque io sono pure mi sto allenando a utilizzare Copilot in maniera molto più naturale, anche per cercare le cose. Va detto che qua è molto più pleasant a livello estetico. Sì. Cioè è bello. Quando fa la ricerca c'è questa animazione molto, molto figa, mm-hmm, dell'internet che cerca le cose. Poi come telelista le raccoglie molto bene. Se cerchi una cosa specifica, dimanda direttamente su quella cosa specifica. Senza
ma anche gratis, mo, che
sì, fa? Gratis. Non so come
fa. In questo video, tra l'altro, esatto, loro
tracciano.
Guardate qua, vedi, lui cerca. Guarda che bella animazione, fa explore. Appare esatto, sta nuvola, sto cercando per te.
Mamma mia.
Beh, fai delle notizie e poi ti crea un sito. Fondamentalmente ti crea un sito con le notizie da varie fonti.
Unisce le fonti e ti...
E poi addirittura qua fa vedere quella roba che farà anche Rabbit, cioè può prenotare per te le cose. Mm. Però chiaramente questo probabilmente è ancora all'inizio.
Lama in... Molto bello, è un coso che usa Lama come, come modello. Secondo me è tipo un
complottista. Nel video che voi vi consiglio di vedere, sbugiardano completamente Google sulla questione appunto di quello. Cioè, dicono specificamente Google ha costruito internet per i suoi guadagni, perché ovviamente la gente deve passare da quella pagina di ricerca quando sono le sponsorizzate e ti fa il sorting, no, delle cose. Loro bypassando quella pagina sono le persone più buone, no? E quindi nuovo internet.
Posso dire queste cose qua le odio. Uno, perché Google mo ha presentato
la
anche
ricerca deve essere gratis.
Il nuovo cosa di ricerca con Bard e fa la stessa cosa identica. Certo. E onestamente mi fido molto più di Google che di però cioè non ha... perché devi parlare degli altri? Cioè, bravi, andassero per le loro.
No, ma là dice abbiamo reso Inter quello che doveva essere già dal giorno 1. Però chiaramente mancava anche la tecnologia. Quindi è un discorso.
Comunque, figo, bello. Queste
cose si fanno perché è uno dei valori, probabilmente, di Ark, quello di avere un'informazione tipo Wikipedia. Ecco, cioè, sta cosa qui, che internet sia completamente libero. È un po' anarchico come concetto. Poi sicuramente avranno anche loro qualcuno che gli passi i soldi.
Poi dopo, esatto, voglio vedere quando poi fanno il business model. Che
va bene, comunque io a questo punto dico che la cosa sta diventando molto succosa qui su Ark. Quindi bravi,
vedere quando devono guadagnare.
Vado avanti io. Invece su chi fa i soldi veri, ecco davvero, lucrando sulle nostre spalle, Instagram, che pare stia rollando una nuova funzione. Questo sono usciti un po' di teaser su Threads questa settimana. Si chiama Flipside. In realtà era stata annunciata, già preannunciata a fine anno. Adesso sono comparsi un po' di screen. Che fa Flipside? Fondamentalmente ti crea, ecco, poi mi piace anche molto l'animazione che è un po' grezza ad ora, crea praticamente un contro feed del tuo feed, cioè si gira letteralmente la tua pagina quando sei sul feed, sul feed della pagina personale intendo, e ti fa creare una sorta di contro account,
alter ego,
che puoi condividere solo con certe determinate persone. E quindi è un po' come le storie agli amici stretti, però un feed.
Un profilo
puoi
intero.
Puoi persino cambiare il tuo nick. Sì, esatto, un profilo intero. Insomma, secondo me è anche un po' per attaccare un po' quel... lo fanno molte persone, no? Creano un profilo apposta per pubblicare le cose un po' più private, un po' più intime, eccetera, eccetera. Magari accettano solo persone, amici, perché certe informazioni o certe cose che fanno le vogliono condividere solo con certe persone. Mm-hmm. Quindi ha reso più comoda questa esperienza, almeno questo è l'obiettivo, di creare questa... Mi piace anche il fatto appunto che si giri, quindi il tuo alter ego, la tua altra parte.
Qua non trovo l'animazione, però ho capito.
Ecco qua, ho capito. Flippa via, sì.
Puoi fare l'effetto audio.
Flip side. Bene, niente, quindi non si sa adesso quando verrà rollata, è sicuramente in test. Tra l'altro in questo articolo, Breccia, che di TechCrunch, che leggevo qua, viene menzionato quel Threads che dicevi tu. Quando abbiamo parlato
il vecchio Threads,
che era una chat, no, parte di gruppi su Instagram. Vabbè,
che strano, ma la cosa a cui penso è: ce n'è bisogno, nel senso, perché? Non riesco a capire.
Secondo me deriva dal fatto che ci sono moltissimi account privati, e quindi lo fanno per forse, penso. Cioè, la prima cosa che mi viene in mente è: se ci sono tanti account privati, tu stai riducendo, no, la facciata su Instagram, quindi stai riducendo gli utenti in teoria, cioè la navigazione. Okay. Quindi tu così gli dai la possibilità di avere una parte pubblica, Quindi gli dai il flip side, te lo tieni privato, mentre invece hai comunque.
Però un amico stretto, fondamentalmente, no?
Sì, è un amico stretto.
Sì, esatto, è un amico stretto. Però tu puoi avere gli amici stretti e comunque l'account privato, capi? E se tu hai l'account privato per Instagram, sei inutile praticamente. Non è vero, però sei meno utile.
Ah, sbloccate i vostri account. Vabbè, niente, okay. Questa sembrava una cosa interessante, carina. Chissà se verrà mai buttata fuori. Nanni, vai, questa
bellissimo.
È molto bella.
Io, allora, amo lo studio di Nendo Studio giapponese, perché se ne escono con delle cose di un facile incredibile. Praticamente hanno fatto un boccale della birra che puoi bere in tre modi diversi. Quindi, spiegazione, non è nient'altro che un boccale, però è asimmetrico, quindi non è, come si dice, uguale da tutti i lati, ma in base a dove posi la bocca. Perfetto. Dove appoggi la bocca e quindi da dove bevi, hai tre esperienze diverse. Perché come tu ben sai, bere da un bicchiere o da un altro è diverso. E comunque parliamo poi del progetto in generale. È sempre figo che questo qua è un progetto per Sapporo, la birra giapponese. Totalmente, cioè, dove hanno reinventato o comunque hanno dato un'esperienza a un oggetto che
è rimasto invariato
mo quello là nei commenti tu ha scritto però non si può impilare, è difficile da lavare, vaffanculo.
È vero,
non è un bicchiere per i pub sicuramente, però è sicuramente un prodotto che ti fa esperire la birra Sapporo in tre modi diversi. Quindi nel momento in cui Sapporo ha magari chiesto fammi un boccale ad hoc, perché appunto in base alla forma dei boccali il sapore cambia, questo è scientifico.
Bene.
Certo, esiste anche il boccale da Coca-Cola. Andatelo a cercare, è molto interessante. Cambia, lui ne ha creati tre, reinventando comunque quello che è un oggetto di uso comune. Quindi complimenti, bellissimo.
Sì, detto, esatto.
Figata.
Sono d'accordo, al netto del fatto che possa essere utilizzabile, no? Comodo o meno. Sì. Comunque sono ricerche sul product design, quelle cose veramente millenarie, cioè che veramente non hanno mutazione da secoli, al di là del fatto che magari cambia la forma, però non il modo in cui tu usi il prodotto, non cambia quella cosa. In questo caso cambia sia la forma che il modo in cui lo usi, è sempre bello, è comunque
è divertente, stimolante. Esatto.
Bravi Nendo, bravi. Che Nendo non è una persona, questo lo sappiamo, cioè, lo sempre detto, molto buffo, non ci crederai mai. Va bene, Breccia, prego, vada avanti, si appropria.
Allora, ci hanno chiesto questa settimana di commentare questa cosa qui, il Dell XPS. Ma perché non parlate del Dell XPS? Sai perché non ne parliamo? Allora, questo qua è un computer bellissimo. No,
aspetta, parla prima
della notizia. Allora, hanno annunciato il nuovo Dell della linea XPS, che è un po' la linea più elegante,
top di gamma.
Ed è un computer bellissimo, veramente bellissimo. In alcuni dettagli, siccome è anche più bello di un Mac. Però perché non abbiamo mai parlato? Perché le presentazioni fanno veramente schifo. Allora, questa è la presentazione ufficiale video ed è agghiacciante. Sul sito è ancora peggio. Io dico, ma cavolo, una volta che fai un design così, non riesci veramente a valorizzarlo. Il sito è terribile, sembra... Non lo so, di dover comprare un antivirus.
Sembra il sito di Dell.
Cosa?
Sembra il sito di Dell.
Sembra il sito di Dell.
Hai visto?
Sembra il sito di Dell. È incredibile. Però niente, volevo solo dire che questo computer è stupendo, ma è tutto orribile. Tutto
no,
allora, orribile.
Io mi ricordo di XPS come uno dei primi che ha fatto lo schermo super piccolo. Il computer è bello, ma onestamente, cioè... Il fatto che un computer sia bello, non lo so, io ci ho perso un po' l'entusiasmo sull'hardware in generale. Poi,
questo
ovvio,
qua è proprio uno step in più, cioè, guarda che bella,
cioè,
guarda
questo
la tastiera,
è molto bello. Molto, che cos'è? Titanio, alluminio, che roba?
Plastica.
Ma
sì, è plastica.
Ma va, no, sarà metallo, sicuro.
Questa è plastica. Andy.
Vabbè, comunque...
Ma al netto di questo, comunque, voglio dire...
Molto bello.
Spezzo la lancia a favore Dell, perché qua il problema è quel dice Breccia, è palesemente quello lì, cioè il fatto di avere magari prodotti che meriterebbero di essere raccontati in maniera figa, però purtroppo tra virgolette, insomma, Dell non è che sia proprio il brand più cool della tecnologia.
È vero,
e questo è un è, è un po' avvilente. Sì. Non so se come percepisce chi lavora in Dell.
Ti viene voglia di comprare questo?
Non ti viene voglia di comprare?
No, è vero, hai ragione, perché allora...
Ti viene voglia di comprare questo Dell?
Cioè, ad esempio, no, Microsoft con i Surface ha fatto un lavoro effettivamente solo su quello, perché i prodotti erano belli, sono sempre stati belli, ma poi dopo ha iniziato a comunicarli anche in maniera sensuale.
Certo. Esatto.
Dici quello che vuoi, che uno non deve vedere quello, ma deve vedere il fatto che ha la scheda video più potente. Però
non arrivi, se però, tu non esatto, comunichi okay, quello, non ne arrivi.
Non c'è niente di cui parlarne. C'è una scheda video, è bello, figo.
Io capisco tutti i discorsi che si possono fare sul target, l'audience, chi sceglie Dell e bla bla bla, e che magari sono tutti persone intrippate che gli piace leggere le cose, non gli interessa poco. Però in effetti, se qua c'è una, cioè, se esteticamente si sta andando su un product design vero, cioè nel senso che sta lavorando sull'estetica, perché devi comunicarlo come lo comunicavi fino a prima? Cioè per gli intrippati che si vanno a leggere quella, magari non gli interessava nemmeno. Peccato, perché forse è il management che è congelato così a queste cose.
Non lo so, Dell sponsorizza, facciamo
poco. Questo problema. Va bene, Nanni, vai, prego, vai avanti. Dai, qua dammi un po' di storia qui.
Ah,
dammi
non capisco. Sì. Allora, Pininfarina ha progettato insieme a una startup, AC Future, ETH, Electric Transformer House. Praticamente, allora, cosa sta succedendo nel mondo?
Pazzesco.
In generale, sì. I veicoli elettrici, non so se l'avete notato, si stanno diffondendo molto.
Pazzesco.
Noi anni fa ne parlammo, ricordi quando
la macchina era benzina?
No, quando avevamo fatto i trend, avevamo detto che a un certo punto i pianali sarebbero stati tutti uguali. Il pianale è la parte dove effettivamente ci stanno le ruote, e oggi poi ci devi mettere il motore sopra, cioè altri pezzi. Nell'auto elettrica è molto più semplice tutto ciò, perché nel pianale fondamentalmente, concedetemi la semplificazione, è custodito quasi tutta l'automobile lì dentro, no? Quindi le batterie, il motore e tutte le parti. E da lì avevamo ipotizzato che effettivamente i vari brand avrebbero iniziato a costruire sopra questi pianali tutto ciò che volevano.
Benissimo.
Questa startup fa esattamente questo, infatti è una startup che non è che fa automobili, ma ha costruito una casa nello spazio di un minivan, ci ha costruito una casa che si estrae, cioè che si allunga,
si estende.
È un mini camper, dai, con una parte estendibile che si allarga. Sti cazzi, direi tu. L'aveva fatto anche Range Rover quando aveva presentato l'auto elettrica, ne parlammo anche di quello.
Ma scusa, questa immagine è l'interno?
Sì,
esatto.
È stupendo.
Gli interni, vabbè, ovviamente sono rendering. Tutta l'auto è progettata da Pininfarina, fighissima, fatta molto bene, i disegni sono molto belli, ma quello che è molto interessante è proprio se questi progetti prendessero piede veramente.
Sì.
Cioè, immagina che queste qua sono comunque unità abitative, no?
Certo.
E mi ha ricordato, poi l'avevamo cercato prima, un po' quei sogni, no, che studiavamo comunque all'università di come si chiamava?
Mario Bellini.
Mario Bellini, la Carasutra. No, quelle auto, quelle unità abitative su ruote, fondamentalmente. Quindi l'auto non vista solo come un mezzo di trasporto, ma visto come un luogo effettivamente.
Fai bene a parlare di sogni, perché questa, la Carasutra, di fatto quasi un'installazione artistica, nel senso, proponeva un modello di vita che al tempo, parliamo degli anni 70, era veramente futurismo assoluto, no?
Secondo me lo è anche oggi. Cioè, è ovvio che vivere in un'auto ancora non è possibile, non è una cosa...
Carasutra si chiamava.
È virtualmente possibile, però non so quanta gente vuole vivere dentro.
Però adesso la vita
nomade
va.
Interessa molto andare a vedere come si sviluppa questa roba, perché poi i mezzi sono carini, cioè proprio fighi.
Cioè.
Sì,
elettrici, quindi ti metti là.
Posso fare un appunto? Metti in un parcheggio che distruggi tutto quello che hai detto. No, non è vero, scherzo. Mi piace un sacco anche a me questa cosa. È super bella, super divertente. Abbiamo già, ma forse questo l'ho detto già l'altra volta. Stiamo già avendo uno standard palese di come sa. Cioè, tutte le auto sono così adesso. Cioè, onesto. Allora, dal punto di vista di design dell'auto, su tutti quanti i concept sono tutti praticamente
sì,
così.
Si sta sì. Andando, ci allora, sono degli elementi stilistici.
Capsule corpo.
Sì, esatto. questi elementi stilistici. Sono molto tipici delle auto giapponesi, delle Kei car, che sono le auto sono le auto giapponesi, esatto, che devono rispettare dei limiti imposti dalla legge giapponese per entrare, non mi ricordo, 2 metri d'altezza. Comunque, fondamentalmente, creano un cubo con quel volume e ci mettono le ruote. Quindi, in modo tale da massimizzare lo spazio. Esatto. Anche questo magari avrà dei limiti stradali.
Secondo te perché c'è questo rimando?
No, siccome Nanni è proprio una questione che non c'è più bisogno dello spazio che aveva bisogno la macchina.
Ah, certamente. Adesso non è più bisogno dello spazio del motore, visto che i motori elettrici stanno praticamente nel pianale, sulle ruote. Non è più bisogno del come si chiama la mazza, la trasmissione, quella che va dal motore alle ruote e niente, quindi effettivamente sono dei volumi, dentro al volume ci fai il cazzo che vuoi.
Tra l'altro, Daniel, sapevi che il Cybertruck non ha la mazza al centro?
No, perché elettrico.
La trasmissione no, è tipo il volante è collegato tramite le ruote. Tramite
ne parliamo domani.
Va bene, ok, dai, andiamo avanti. Questa è una curiosità che ho trovato, non chiedermi come, in realtà è scritto su questo articolo, però poi l'ho provata. Esiste una piccolissima feature molto stupida che hanno aggiunto su Amazon adesso. Bellissima feature a mio parere, peccato che l'ha fatta Amazon e quindi poi fa schifo come si manifesta. Mi dispiace, però è così. Che succede? Lo potete già fare, se avete il telefono in mano adesso potete già verificare. Trovate un prodotto su Amazon qualsiasi, premete il tasto per condividere quel prodotto.
Quel tasto bruttissimo là in alto.
Sì, la condividi, classico.
Madonna mia, lo
odio. Comparirà una tra le opzioni, una nuova feature che gli dice: chiedi a un tuo amico che ne pensa di questo acquisto, ok? Automaticamente creerà un link che tu manderai a un tuo amico WhatsApp, per esempio. Gli arriva questo link dove lui potrà votare premendo l'emoji che più concerni le sue riflessioni rispetto a quel prodotto. Quindi Nanni mi manda le ste cuffie,
bellissimo.
Tu con questa cosa tipo, io
posso facciamo votare. Un regalo.
Quello che hai detto è bellissimo. Sì, quello che vedo fa vomitare.
Purtroppo è terribile. Cioè, è terribile. È fatto proprio come se questa cosa, come se nessuno avesse mai votato niente. Cioè,
no, come se l'avessero progettato tutto ciò su Excel. Sì, cioè, Amazon è progettato su Excel. Io non mi riesco a spiegare l'app di Amazon per iOS. Ma non so se è quella di Android.
No, penso sia anche peggio.
Dov'è? Esatto.
Non lo so. Terrificante, tutto male. Appunto. Quella il cazzo di tasto condividi, vedi, tutto quello che hai detto è bellissimo perché fa parte dell'esperienza d'acquisto, no?
Certo.
Il fatto che io vedo delle cuffie, le mando a te, tu mi mandi un altro paio e dici no, queste sono meglio, queste mi fanno cacare, lo metti in un gruppo e dico ci compriamo il materassino, cioè tutta questa storia qua è effettivamente il divertente di comprare online.
Totale.
Che su Amazon già appunto trovare quel cazzo di tasto per condividere un link in modo tale da comprare una cosa già è una cosa bruttissima e quindi mi dispiace perché Amazon è la nostra quotidianità, ma non riusciamo a goderla.
Poi alla fine dico anche ulteriore merdata, diciamo così, è che l'unico modo che poi hai per vedere come sta andando il sondaggio è andare da quello stesso link che ti mandato dal tuo amico. Cioè tu non puoi vedere come sta andando il sondaggio,
che sennò come fai
in altro modo. Tu devi andare allo stesso link del tuo amico, poi tu stesso singolo devi dire chi ha messo anche e che cosa ha dato, che voto ha dato.
Cioè noi banalmente, no, usiamo spesso Amazon quando facciamo i referral, no? I link tipo librelli, devi passare all'interno della piattaforma, ricostruire sto maledetto, cioè per creare quello che c'è nel link in bio di Instagram o anche qua sotto, non lo so, tutto quello store, quella bacheca è un inferno, è un posto bruttissimo. Tradotto dall'inglese, cioè, ma non è tradotto dal cinese che tu dici vabbè, AliExpress ha delle traduzioni simpatiche, è tradotto dall'inglese. Cioè, ma come cazzo fanno?
Sono ragazzi.
Vabbè, sfogo su Amazon.
Salutiamo gli amici di Amazon. Cioè, va bene.
Prego, traducete le cose almeno correttamente dall'italiano.
Andiamo avanti verso cose che sembrano più futuristiche, possibilmente, Breccia.
Allora, sì, questa settimana c'è stata una grandissima notizia da casa Elon Musk. Fondamentalmente hanno annunciato che è stato impiantato il primo chip di Neuralink in una persona. Avevano fatto test chiaramente sugli animali.
Neuralink, cos'è Neuralink?
Neuralink fondamentalmente è un chip che ti permette di collegare il tuo cervello in modo assolutamente facile, perché è estremamente facile, forse l'operazione dura 15 minuti ed è fatta da un robot. Ti permette di collegare il cervello a un dispositivo, che può essere il telefono, il computer, eccetera eccetera. Questo collegamento apre un milione di possibilità, perché anziché poi collegarti al telefono, ti puoi collegare alla tua mano robotica, ti puoi collegare a delle gambe nel caso tu abbia perso la mobilità, ti puoi collegare a un corpo intero nel caso tu abbia solo la testa, cioè capisci? Ti apre un
frullatore nel caso una spremuta di spinaci.
Esatto, sì. E avevano chiesto tra l'altro per le candidature, avevano aperto le candidature e per candidarsi appunto dovevi entrare in
quadriplegia e SLA.
Le due malattie in condizioni fisiche particolari, in cui Neuralink porta un impatto molto importante, perché un conto è collegarla a noi e poi riusciamo davvero a
accendere il computer
a distanza, un conto appunto una persona che non ha mai avuto la mobilità e possa tornare a vedere, a camminare, a sentire eccetera eccetera,
o a comunicare banalmente.
Cioè, è chiaramente un rischio che ti accolli a quel punto. Sì, cioè, sì. Ci sta,
molto bello, quindi bello. Non si sa chiaramente,
hanno fatto il primo, è uscita la prima app di Neuralink, che si chiama Teleport. Teleport, se non mi sbaglio. Che è, no,
Prime si chiama.
No, vedi secondo me nell'articolo c'è. È un'app che ti permette di controllare a distanza il puntatore mouse.
Ah, perfetto.
Quindi il telefono, puoi fare il puntatore. Okay. È molto interessante, sì. È figo.
Vi consiglio, se avete modo, di andare a vedere online il video con cui appunto Neuralink ha iniziato la ricerca delle persone che volessero partecipare a questo test. Ed è veramente distopico come video, perché c'è questa voce sotto che parla come veramente quei film che finiscono malissimo.
Sì, perché
c'è la voce calda
gode,
che dice stiamo cercando qualcuno che ha bisogno di sollevare la sua vita, tipo cose del genere, e poi con altre cose veramente terrificante. Comunque molto bello, sono contento, speriamo che tutto fini liscio. Meraviglioso.
Allora, invece, okay, io ho portato
cosa più terra terra,
una startup francese.
Cosa?
È del francese.
Francese? Così si dice, no?
Sì.
No, come si dice startup in francese? Tipo iniziatore.
Ah, sì, probabilmente si dice.
Non lo so, diteci come si dice startup in francese.
Come si dice in italiano, tra l'altro?
È vero.
Piccola impresa. Acceleratore.
Impresa da accelerare.
Bellissimo.
Non lo so, sarà qualcosa.
Benzina.
Diteci come si dice in italiano startup, come lo direste?
In napoletano?
Come lo direste se fosse usciti da un ventennio?
Sì. Cosa? Bene, saluto.
Comunque, allora,
cosa fa questa app?
Non è un'app, è una startup di due francesi che praticamente fanno esattamente quello di cui abbiamo parlato quando con Rabbit, cioè quel large action model che aveva Rabbit. Loro lo fanno in un modo diverso, ma fondamentalmente hanno trovato il modo di rendere l'intelligenza artificiale operativa.
Perfetto.
Quindi di fargli fare delle cose. Tutto, potenzialmente tutto. Quindi loro dicono: tutti i tuoi task noiosi non li farai mai più di due volte. Cioè non li farai mai
perché
due
è in
volte.
Grado di imparare.
Li farai una sola volta, perché tu gli fai vedere come si fa.
Ah, okay.
Quindi come non lo so, qual è la cosa più noiosa che fa il computer?
Non sapevo, noi abbiamo prenotato la macchina l'altro giorno, per esempio.
Esatto. Ma banalmente no, mo abbiamo lanciato un nuovo prodotto.
Ah, perfetto.
E vanno fatti gli esecutivi di stampa, no? Che sono fondamentalmente delle esportazioni di un file gigante in tanti piccoli file per stampare. parli con dei vari parametri. Quella roba là, tu glielo insegni una volta e gli dici: devo esportare per i poster. Quello piglia.
No, ne hai appena detto che abbiamo fatto dei poster, ma è uno spoiler clamoroso.
Vabbè, non l'ho detto. Comunque lo fa, glielo fai vedere una volta e quello là, la prossima volta che dovrai fare la stessa cosa, ti muove il mouse e fa lui, tu ti vai a fumare una sigaretta, non fumate, e nel frattempo lui risolve i tuoi problemi.
Molto
questo bene. Secondo me effettivamente,
come si chiama, l'hai detto, però
Twin. È effettivamente uno delle modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale che mi sta entusiasmando di più, quindi non quella di parole e chiacchiere, ma quelle di piccoli task che vengono risolti. E spero che vada molto bene.
Sai cosa?
Allora, spero ci sia un avamposto europeo in tutto questo.
Sai cosa? Questa startup qui 6 mesi fa sarebbe stata giga innovativa. Adesso è una delle tante.
Sì, esattamente.
Assolutamente.
È una delle cose. Poi un'altra cosa che invece mi sta gasando tantissimo di queste piccole startup ultra tecniche, cioè quello che vi ho spiegato, no?
Sì.
È una cosa ok che entra nella quotidianità della gente, però è molto tecnica, cioè molto tech.
Certo, è super tech.
Hanno sempre dei branding.
Bravo, stavo per dirlo.
Molto molto
umani.
Sì, naturali,
semplici, questi colori.
Sì.
Bravo, mi hai anticipato, stavo per dire la stessa cosa.
Rabbit questo. Hanno della semplificazione, cioè utilizzano il brand come semplificazione di un argomento effettivamente non tanto appealing e non tanto
però posso
facile.
Dire, cioè c'è del budget, sia qua che nell'altro, perché
beh, comunque
per
una startup
del genere devi essere bravo.
Ma sicuro più o meno budget di Dell.
Sì, esatto.
Sicuramente.
Cioè, esatto. Quindi secondo me qui c'è più che altro una presa di coscienza. È una generazione che sta parlando qua,
sì,
che
esatto.
Ha riconosciuto il fatto che certe cose, specialmente se vuoi venderle, anche se sono dei sogni, devi parlarle semplici, anche soprattutto farle empatizzare, perché comunque sono complesse. Magari questa non ce ne frega un cazzo nemmeno di come funziona, non che lo sappiamo in realtà precisamente, no? Però il fatto che tu lo possa fare è quello che conta in questo caso. Ed effettivamente è vero, tutto molto, vedi anche in questo caso come a Rabbit c'è una mascottina estremamente umanizzata,
sì,
con il pastello,
manuale del branding fatto bene,
bravi, maledetti francesi, come suo mi viene da dire spesso. Allora, dove andiamo avanti? Andiamo qua.
Mi parli della
allora,
cariola.
Ho ufficialmente anche la mia rubrica a questo punto, dopo la settimana scorsa, e Nanni c'è la sua, chi ha dato i soldi a questa gente, io ho la mia, spero di portarla avanti sempre, ed è: oh mio Dio, certe cose forse non sapevamo come si facessero fino ad ora e adesso mi scoppia il cervello. Si chiama così la rubrica. La settimana scorsa c'era la paletta rivoluzionata completamente con il piede da infilare. Stavolta c'è la cariola. La cariola, ragazzi, guardate.
Con due R si dice cariola.
Cariola con due R. Scusa, mi esce male. La cariola. Che fa la cariola? Guardate che genialità questo brand.
Mi spiegai cos'è una cariola?
La cariola è una... Dai, non mi fate dire cos'è una cariola. Ah, questi due, le maniglie, gli handle con cui tu la afferri per poi riversarci il contenuto, supponiamo in un cantiere, dove sia, insomma, l'agricoltura, che giustamente, mi viene da dire a questo punto, sono reversibili, cioè si muovono concordemente con i tuoi polsi.
Allora, questo è molto difficile.
Puoi parlare italiano? Riprova a parlare italiano.
Sembra così banale.
È molto difficile da spiegare, però, Nanni. Fondamentalmente, quando svuoti la cariola,
inclini la cariola
per svuotarla, dovresti fare dovresti cambiare la posizione delle mani,
giusto?
Esatto.
Perché in certo verticale
ed è pesante, quindi devi mettere le mani da sotto,
scomodo,
inizi con le mani da sopra e finisci con le mani da sotto.
Benissimo.
Invece qua il manico ruota intorno
a un perno, ruota con le due mani, quindi tu fai molto meno sforzo ed è anche molto intelligente, oltre ad essere anche molto carino, devo dire la verità, come sistema. Che dire, straordinario, viva gli umani che fanno queste cose, perché questi sono i veri problemi, ragazzi, non
è vero,
questa è la gente che
Io penso che in questo momento BioTools, che è chi ha prodotto questa cariola,
non è BioTools, no. No.
Qualcuno è Michael Scott.
Si chiama Pivot Hall, si chiama l'azienda, ecco, americana.
Stia dicendo, vedi che, vedete voi tutti, tutti voi che non ci avete creduto, vedi che in Italia a qualcuno piace.
Allora, ci sarà sicuramente quello là che dice, quel punto là di perno lì si arrugginisce subito e quindi si romperà e bla bla bla. Hai ragione. Però cazzo, mamma mia, sogna un minimo.
Io penso adesso giù, dopo tante puntate, Gesù. Io penso che l'hater di cui sta parlando Nanni
sono io. Io mi vedo i video e commento. No, ma perché io mi rendo conto che effettivamente che c'è una parte di tutti noi, no, che è disposta a criticare qualsiasi cosa, no? Ed è molto facile lasciare andare quella parte sotto un video YouTube o da ovunque. Molto più difficile è andare ad una fiera con una cazzo di carriola, con un coso che ruota, e ovviamente avrà più problemi di prima, ma porterà più qualche vantaggio a qualcuno.
Io stand con queste persone.
Magari quel pezzo lo cambi e ci faranno un business sul cambio del perno.
Questo esatto, voglio dire, bellissimo. Cioè, questo è un invito a sognare. Sognate. E a fare le cose molto belle. Sognare come
sognate
fa Miss
Chief.
Sognare
come fa Miss Chief.
Pensa, il sogno di quello era fare una cariola.
Sì. Pensa quanti polsi slogati svuotando le cariole. No, allora, Miss Chief invece sono quelli che sognano alla grande. E sognano anche
quelli
delle cause.
Alla grande.
Sognano delle cause penali, evidentemente. Sì, perché sì. L'ultimo loro drop, la loro release ultima, si chiama Ashi
l'ultimo
Theater,
progetto
e Ashi è quel
codice,
sì, è praticamente l'arte di fare delle immagini con il
codice.
Testo
l'Ashi è il nome del codice,
è il codice.
Sì,
codice.
Esatto, ma tu quando fai delle immagini in Ashi converti
certo.
Le immagini. Ed è una forma d'arte,
espressione,
no? Digitale,
certo.
Dove appunto utilizzi i caratteri e i colori dei caratteri per generare delle immagini.
Perfetto.
Quello che hanno fatto loro è stato di riprodurre dei film
interi film.
In Ashi, ignorando ovviamente le leggi di copyright, qualsiasi roba, perché non sono film copiati,
non sono applicabili,
esatto,
questo,
sono in quella zona grigia dove si muovono loro.
Totale.
Però per farlo devi andare appunto dal terminale, quindi non hai bisogno di un rendering video, ma tutto quello
credere.
Di cui hai bisogno è il tuo terminale, quindi vai nel terminale oppure nel, non mi ricordo in Windows come si chiama,
esatto, guarda,
metti una roba e ti colleghi al loro canale che streama
sta partendo un film in questo momento,
che streama robe continuamente.
Ho appena copiato nel terminale.
E sta roba è geniale, cioè è troppo bella. Troppo
incredibile. Assurdo.
E quindi qui live ci sono film.
Sì, è un cinema. Tu arrivi e vedi che c'è, oppure ti copi i film. Ci sono appunto, è andato Shrek, è andato Iron Man, è andato Pulp Fiction, è andato Grande Gatsby. Folle, cioè follia.
Bellissimo, bravi.
Sempre bello.
Buttategli un occhio sempre, perché sono proprio ispiranti.
Ispirazionali.
Non so se sono di ispirazione.
Va bene, ok, chiudiamo con questa notizia qui. Finalmente un po' di sano branding, graphic design, cose fiche. Si tratta del rebranding del New York Botanical Garden. Molto bello. No, molto bello, assolutamente mega interessante. Lavorato da Wolf Hollings, vabbè, agenzia gigantesca globale. Ve lo lascio qui, possiamo vedere un po' di immagini, perché è estremamente bello, estremamente interessante. La typeface, purtroppo, ragazzi, è assolutamente fatta a mano, cotta a legna, e di fatto, voglio dire, parla da sola. Cioè, vedete le forme come simulano un po' quelli che sono gli andamenti,
la
crescita della
natura. I fiori.
Questa cosa che, cose che si muovono, che crescono. Un bellissimo lavoro poi in tutto quanto il resto delle applicazioni. L'altra cosa molto interessante, che è un po' una supercazzola che ho letto qui poi in tutti i comunicati stampa, è che vedete queste illustrazioni, no? Che sono molto croppate, molto naturali, chiaramente simulano anche questi l'interno dei fiori, tutte le cose, sono tutte quante estremamente grandi, vedete, anche molto ingigantite su tutti i loro formati, perché quello lì è sempre il punto di vista di un uccello. Cioè, come se fossi con un uccellino che va in, cioè questo è solo il loro concept, no? Un uccellino che va in giro su, appunto, la natura, se umano, come gli spazi.
La natura vista dalla natura.
Bravi, la natura vista dalla natura. Bene, questo è il progetto, questo parco si trova al Bronx, estremamente
questa
interessante.
Questa è una delle cose, quando lo presenti,
sì, a chi esatto.
Dice, no,
non vera, non vera, cioè che ti è venuta così, no, però vabbè. Bellissimo.
Però, questo è un nuovo monito.
Queste sono quelle cazzate che sì, però ti fanno vendere il
totale
progetto.
Ricordatevi di trovare una storia che non ha alcun senso. Cioè, potrebbe, non c'è bisogno di dirla, ma se la dici, caro, cambia tutto.
Cioè, ti ribalta totalmente tutto. Il punto di vista.
Assolutamente. Quale bene, abbiamo finito l'ultima notizia, in realtà, che io ho comprato la PlayStation questa settimana, quindi ci vediamo.
Grande Joe, let's go.
Dopo 15 anni ho comprato la mia nuova console. Forse sono in crisi di mezza età? Forse sì.
Sì, decisamente.
Molto bene. Perfetto,
va bene, ragazzi,
dai,
è stato bello, ci vediamo lunedì prossimo, sì, e iscrivetevi.
Ciao.
Ciao.